Benvenuti a un'altra puntata di Joypad, ovvero corri,
salta
e spara.
Noi siamo il podcast di videogiochi over 30?
Sì, abbondantemente over
ampiamente
30.
Over 30.
Sì, però per tirar dentro pubblico, diciamo over 30, del post, e siamo Matteo Bordone,
Francesco Fossetti
e Alessandro Zampini.
Oggi ci dedichiamo a un argomento sempre molto caldo e stagionale, che è quello dei, Francesco?
The Game Awards, ovvero una cerimonia che insomma è pensata per premiare i titoli migliori dell'anno, organizzata insomma da una delle personalità che ormai conosciute all'interno del panorama videoludico, che si chiama Geoff Keighley.
Che è una pronuncia assolutamente improbabile.
Perché?
Io l'ho chiamato Niley fino a
forse
un quarto d'ora fa, quando ho visto esattamente come si scrive il
Io
nome.
Io credo che sia Keighley.
È
o
probabile.
Neely, c'è la N?
Vabbè, Geoff.
Jeff. Sì, perché Geoff è una grafia alternativa di Jeff.
Per me è sempre stato Geoff, quindi siamo a posto.
A posto così. Comunque lui è un giornalista di videogiochi canadese ed è interessante perché è fuori... Non è vero, il Canada è il terzo produttore mondiale di videogiochi, almeno fino a un po' di anni fa era così, e quindi non è completamente fuori dai giochi, però è il canadese che ha organizzato i premi per gli americani. Se l'è sempre organizzato lui, ed è per questo è un ormai è diventato un gigantone del mondo videoludico, anche un po'... No, lui è un po' di lotta, un po' di governo, è un po' alterna, è un po' mainstream.
Sì, anche se guarda con molto interesse ovviamente al mercato mainstream, però dà sempre spazio anche... alle cose un po' più
pixelate,
sì, abbondantemente, certo. Anzi, insomma, durante la cerimonia cerca sempre proprio di portare dentro qualche annuncio di quelli che chiamiamo i titoli indie, ecco.
Sì, ci sono, ce li sono sempre.
Lo show è, come dicevi tu giustamente, voluto, organizzato, pensato interamente da lui, e unisce sia momenti di premiazione dei titoli migliori usciti nell'anno appena trascorso, che momenti appunto di annuncio. Quindi giustamente noi lo aspettiamo sempre, perché è un po' sia un modo per chiudere, guardarsi indietro e tirare le somme, sia un modo anche per guardare il futuro.
È capire... un po' come The September Issue di Vogue, cioè lo guardi perché ci sono le pubblicità, cioè si presentano i prodotti che vedremo, e in genere sono quelli dell'anno a venire.
Sì, sono quelli dell'anno a venire.
Mentre in fiera ti fanno vedere a volte prodotti che usciranno 3 anni dopo.
Ultimamente anche nelle grosse fiere si è un po' accorciato l'outlook di quello che ti fanno vedere, portano build e prodotti molto più vicini alla pubblicazione.
Se il gatto la smette di giocare con le palline dell'albero, Toshiro. Allora,
Tra l'altro, negli anni la quantità e la portata degli annunci si è un po' ridotta, con anche tutto il cambiamento delle fiere, con gli eventi che organizzano tutti i vari publisher, quindi c'è sempre dell'interesse, e c'è da dire che quest'anno un paio di botti li hanno fatti.
Esatto, sì.
A sorpresa.
L'interesse, diciamo che nel corso degli ultimi anni si era un po'...
Molto.
Affievolito
abbondantemente. E anche quest'anno tutti abbiamo iniziato dicendo: vabbè, tenete basse le aspettative. E invece sono arrivati.
Insomma, qualcosa è arrivato. Allora...
Esatto, ma ne parliamo dopo. Magari prima cerchiamo di.
Tra un paio di timer che suonano.
Esatto, tra un paio di timer che suonano sapremo quali sono i grandi annunci. Adesso vediamo quali erano i giochi più importanti dell'anno. Allora, vedo fra le candidature. Non so, giochi d'azione, d'avventura, abbiamo Resident Evil 2, Death Stranding, Control, Borderlands 3, The Legend of Zelda, questi sono alcuni dei più grossi.
Ma visto che il timer è impietoso, secondo me possiamo anche guardare un po' a quella che è la categoria principale, che è quella appunto del gioco dell'anno, anche perché altrimenti le categorie erano molte, c'è ancora diciamo un premio che... strutturalmente parlando non è che guarda solo ai meriti artistici e tecnici del prodotto, è ancora legato alle categorie di genere, che sono forse un po' quelle che possiamo anche saltare, nel senso,
sono
quelle pensate per compiacere proprio il pubblico di videogiocatori.
Vuol dire che non parleremo del best family game?
Forse è meglio di no.
Sì, comunque cioè, ce ne sono, e ce ne sono di interessanti. Per esempio, io trovo che sia molto, siano sempre interessanti, non so, la direzione artistica.
Beh, quelli sì, quelli, i meriti artistici, quelli, sì, quelli certo, sì, li possiamo citare.
Audio design anche, va bene. Comunque, gioconi, vedo nella direzione artistica tra i candidati questo Sayonara Wild Hearts.
È un gioco molto particolare, più che altro è quasi un album musicale da giocare e da vedere mentre lo ascolti.
Riempitivo da candidatura, da cinquina un po'.
Sì, cioè, io non lo capisco l'inserimento di questo titolo. È uscito anche su Apple Arcade, sicuramente è piacevole, però ecco.
Sono... No, arrivare a essere tra i candidati sicuramente no.
Tu l'hai fatto?
Sì.
Ah, ed è una cosa caruccia, ma poco di più.
Simpatica, non è che sia rimasto tanto.
Neanche troppo originale.
No. Prima di andare alle candidature, quelle grosse che ci interessano, io darei un'occhiata alla candidatura eSports, perché è interessante eSports come argomento, è sempre l'argomento del adesso, il futuro, domani, la gente andrà negli stadi, ovunque nel mondo a vedere queste cose. Ci stanno buttando dentro una montagna di soldi e se ne parla moltissimo. Approfittiamo per sentire un giro di opinioni che io ancora non me le sono fatte così precise, cioè per adesso mi sembra ci sia una montagna di denaro di investimento e ne ritornino un po', ma non tanti quanti quelli che ci mettono. Cosa ne pensi, Zampa?
È vero, non sono così convinto che il denaro investito sia una effettiva montagna, soprattutto rispetto a quello che qualcuno pensa possa diventare. In sostanza, per dirla brutalmente, è molto più vicino a, per dire, il fenomeno del poker online o del poker in generale in televisione rispetto a quello del calcio o dello sport.
Ok, quindi l'ordine di grandezza è quello.
Al momento siamo lì, a parer mio, per capire se sia effettivamente una bolla, come poi si è dimostrata quella del poker in TV, oppure qualcosa effettivamente grosso, è che troppi giochi sono poco universali e quindi li possono fruire solo una piccola nicchia. Finché alle televisioni, che sono quelli che fanno girare i budget più grossi, non riusciranno a capire come farli, come monetizzare su questo, è difficile che possa diventare un fenomeno davvero universale.
È vero che il poker online è molto sparito, cioè esiste ancora ma è ritornato nei suoi alvei, no?
Anche in quel caso la televisione ha provato a capitalizzare su quello, l'ha fatto per un paio d'anni probabilmente, poi è tornato nella dimensione che aveva prima.
Ok, cosa ne pensi, Fra?
Guarda, io penso, al di là dell'entità, sono d'accordo con Zampa che nei prossimi anni si capirà se può diventare qualcosa di più. È importante anche dire che secondo me l'eSport è frequentato da una fascia di pubblico che non è sempre sovrapponibile a quella che frequenta il mondo dei videogiochi in generale. Tant'è che insomma anche in questi premi la giuria eSport era separata perché servono insomma altre competenze.
Io non ci capisco niente, per esempio, ma sono anziano. Beh, forse qualcuno di voi un po' di più, però non siamo comunque fra quelli che i giochi candidati per gli eSport, per capire quali sono gli eSport diciamo caldi del momento, sono Dota 2, Overwatch, Counter-Strike Global Offensive, Fortnite e League of Legends. Sono questi i gioconi candidati. Vediamo invece le candidature grosse, ovvero la Game Direction, che se la trovo ce l'hai.
Le due categorie diciamo che sono, se questi li vogliamo considerare un po' gli Oscar del videogioco, potremmo considerarle come miglior film e miglior regista. Miglior regia. Sono miglior Game Direction e miglior videogioco.
Miglior regia, prego.
Regia abbiamo Death Stranding, Control, Resident Evil 2, Sekiro e Outer Wilds.
Quest'ultimo non è che io l'abbia molto... Che cos'è?
Quest'ultimo è un gioco di ruolo in prima persona sviluppato da Obsidian, una software house che in effetti ha fatto un po' la storia del genere.
Secondo me lo confondi con Outer Worlds.
E questo è vero. E questo
invece
è vero.
Questo che stiamo dicendo è Outer Wilds.
Sì, mi complicano la vita. Outer Wilds, allora, è un gioco indipendente, molto piccolino.
Cioè si è confuso sul nome, ma la sa.
Ma adesso quando dice chi l'ha sviluppato tu ti illumini, perché hai un debole per loro.
Chi l'ha fatto?
È pubblicato da Annapurna.
Esatto. Ah, patatoni!
E praticamente è un'avventura sci-fi, sempre in prima persona, ambientata in un universo che ogni 20 minuti si resetta e quindi tu riparti da capo, però puoi utilizzare la conoscenza, le nozioni che hai accumulato in quei 20 minuti e quindi ti permettono di saltare per esempio dei passaggi e quindi di velocizzare l'esplorazione di questo mondo, e in questi 20 minuti tu devi riuscire a ottimizzare sempre di più la sequenza di azioni che fai per esplorarlo sempre più approfonditamente.
Ah, non male, un po' come quei film con i paradossi di gente che muore e rinasce, va bene. E poi abbiamo il miglior gioco dell'anno, le candidature sono The Outer Worlds,
vedi che c'era
Super Smash Bros. Ultimate, Resident Evil 2, guarda che tempismo, Death Stranding e Control e Sekiro Shadows Die Twice. Questi sono i giochi candidati e adesso vi raccontiamo chi sono i vincitori, ma tra poco, perché è suonato il timer. Siamo sempre noi, questo è Joypad e parliamo dei vincitori. Adesso vediamo se io riesco a vedere, prima di tutto i nostri preferiti. Come allora, io lo dico chiaramente, secondo me in questo faccio proprio il fan. Quest'anno secondo me c'è un gioco superiore a tutti, perché se penso alla fine dell'anno effettivamente per me non c'è gara, è solo Death Stranding. Se penso all'inizio dell'anno è anche l'anno in cui per la prima volta io ho preso un gioco di From Software e ci ho giocato per delle settimane come un sedicenne brufoloso che alterna ore e ore di gameplay a un po' di onanismo. Ecco, io non facevo esattamente quello con le proporzioni di un sedicenne, però le ore di gameplay sì, e sto parlando di Sekiro. Effettivamente io Sekiro me lo son giocato, è un gioco di grande difficoltà, spieghiamolo per chi non avesse dimestichezza con i titoli From Software, Zampa.
È un Souls-like, è un genere che credo abbiano di fatto inventato loro, quantomeno codificato fino a portarlo al successo con Demon's Souls. Mm-hmm. E fondamentalmente è un gioco iper punitivo ed è un action game. Tu comandi un personaggio che mena e combatte con una meccanica particolare per cui se muore perde tutto quello che ha guadagnato ad eccezione dei punti o armature che ha speso. Se muore ha però la possibilità di tornare dove è morto a recuperarlo. Se non ce la fa, questo è perso per sempre. Questa è la meccanica base del Souls-like che lo fa diventare punitivo. È anche però vero che si basa su un tipo di combattimento con dei mostri e dei boss giganti che è molto tecnico e soprattutto parecchio soddisfacente qualora si riuscisse a entrare nel mood giusto del gioco, perché bisogna dedicargli del tempo e della dedizione.
Eh sì, perché è difficilissimo. Io devo dire che sono diventato poi molto bravo. È un gioco che non avevo fatto partire il timer, quindi mettiamo 3 minuti da adesso, andremo un po' a sforare. Però è un gioco che ti fa effettivamente imparare una disciplina. Quando poi hai finito il gioco, tu puoi rifarlo, ma come un campione di scacchi che gioca con i principianti. Cioè devi proprio sbatterti finché non apprendi, non ci sono trucchi. Quando diventi poi molto bravo, ti sei ritrovato ad aver finito il gioco. Più o meno è questo, e se la sensazione è quella giusta, cioè se il feeling con il gioco cresce, ti ritrovi proprio a passare dei giorni pensando solo a come sconfiggere quel boss, eccetera. Va bene, cominciamo da miglior regia, miglior direzione. Abbiamo una clip.
Hello everyone. The best games start with a single person asking a single question. What if? And when that question excites other people and they start asking what if, it's a snowball of creativity and passion that pushes games to be the best they can possibly be. These are the nominees for the best game direction.
Best game direction.
You called me. Here I am.
So.
E qui le dobbiamo un po' dire, best game direction sono, vabbè, quelle che avevamo detto prima, non stiamo a ripeterle, stiamo vedendo delle clip, ci sono delle clip, dei momenti patapim, patapum, un sacco di ba-bi-ba. Sembrano solo action febbrili, ma così non è.
Okay, and the winner for best game direction goes to Death Stranding.
Quello della seconda parte del mio anno. Death Stranding di Hideo Kojima vince la miglior regia. Siamo contenti tutti?
Siamo molto contenti, anche perché forse Kojima è la figura che più rappresenta appunto il game director in carne e ossa.
È uno proprio dei pochi autori.
È uno dei pochi autori, esatto, ed è una un professionista capace di infondere la sua visione creativa a tutto il team, e si vede che il gioco proprio nasce dalla sua testa piuttosto che da uno sforzo corale.
Verissimo, anche essendo uno impallinato di cinema, dobbiamo dire che non è, a differenza di altri autori, e penso a David Cage, non è un autore di videogiochi ispirati nella forma al cinema, sono ispirati nel racconto al cinema, ma poi hanno un gameplay prettamente videoludico, e le invenzioni di Death Stranding sono tutte di gioco, non tutte, ma è pieno di invenzioni di gioco su cui c'è costruita una narrazione così più ampia e stratificata, gioco di una bellezza. L'abbiamo già detto, va bene. Vediamo invece qual è stato il gioco dell'anno. No, sta suonando questo, fermi tutti. Annulla qui. Fermati, fermati. No, oh, perché Apple. Michelle Rodriguez e
Vin Diesel
che devono annunciare. My daughter would say, "Dad, take over your fear." And the Game of the Year award goes to Sekiro. È la prima volta che vincono. Hanno già vinto gioco dell'anno loro. Secondo me è la prima volta che vincono.
Non mi sembra.
Cioè, sì, quella sì, categoria lì, hanno vinto altre categorie. Forse il nome di studio di sviluppo più assurdo. Perché come fai a chiamarti From? Cioè, per il resto
non so,
del mondo.
Non so da dove arriva.
Ma è una preposizione. Cioè, non so. Vabbè. In ogni caso, Sekiro e Death Stranding sono effettivamente, dal mio punto di vista, i due giochi più belli dell'anno.
Sono d'accordo anch'io.
Ci sei?
Sì, sì.
Volevi
sì
dirne un altro? È un po' tardi, però.
No, no, io avrei scelto come gioco dell'anno Death Stranding per una questione di portata rispetto a Sekiro, perché è stato proprio la cosa più grossa che probabilmente è successa quest'anno nel mondo dei videogiochi. Però, insomma, non è che ci si possa lamentare, eh?
No, va detto che questa è stata un'edizione un po' col manuale Cencelli, come si diceva per la Rai. Cioè, un po' al PC, un po' alla DC, un po' al PSI, socialdemocratici, longo, altissimo, i liberali. Bisogna far contenti tutti, e hanno un po' fatto contenti tutti. Le candidature le scelgono i lettori delle riviste insieme a un panel di esperti, no?
No, le candidature le scelgono 80 testate giornalistiche, di cui 40 sono americane e 40 arrivano dal resto del mondo.
E i voti li danno lettori, utenti?
No, i lettori pesano per il 10%, quindi possono votare online sul sito dei The Game Award, ma pesano per il 10%. I voti li danno sempre le stesse testate con due turni, cioè prima
bello,
eleggono i candidati e poi danno una preferenza.
E secondo me si fa così, perché sennò finisce che il gioco più grosso vince sempre, non c'è mai una linea. Questi sono stati i vincitori. Bene, veniamo alla parte in questa puntata di Joypad dedicata ai Game Awards. Come cazzo si chiamano?
The Game Awards.
A The Game Awards 2019. Veniamo alla parte dedicata agli annunci. Iniziamo con un annuncio che mi è piaciuto moltissimo, che è dagli autori di PlayerUnknown's Battleground. Hanno fatto vedere un piccolo video in cui si vede una foresta, un bosco, e questo è l'audio. Cani, pioggia. Ecco qua, questa era la presentazione.
Potrebbe essere l'intro di una canzone random dei Pink Floyd.
Anche, sì, poi una cosa solo effettistica. Non hanno fatto vedere una mazza. Questa degli annunci è quasi un gioco aperitivo di chi è appassionato ai videogiochi. Qualunque cosa ti facciano vedere va comunque bene. E quindi
sì, questo si chiama Prologue. E non è che non hanno fatto vedere niente. Non sanno ancora esattamente che titolo sia.
Loro stessi?
Sì, sì, loro stessi dicono che sarà un gioco sperimentale, ma comunque la cosa forse più importante è che non sarà uno sparatutto in prima persona, come invece è il loro titolo principale, che è PlayerUnknown's Battleground, che è quello che ha lanciato un po' il genere dei Battle Royale, rilanciato il genere dei Battle Royale.
Sì,
vogliono fare
che
qualcosa di completamente diverso. Vedremo.
Li possiamo considerare i pionieri fortunati che andranno altrove, o quelli che sono stati fottuti completamente avendo così fatto partire un genere che poi Fortnite ha effettivamente portato a quei livelli di successo?
Beh, prima di Fortnite loro non è che fossero piccolini o fossero una nicchia,
erano grossi.
La dimensione di Fortnite probabilmente era imprevedibile.
Sì, ma neanche adesso sono piccolini. No, no, secondo me, anzi, fortunati li possiamo assolutamente considerare.
Ah, okay.
Ed è piacevole che abbiano deciso di esplorare, insomma, anche altri ambiti. Perché altrimenti...
Ah sì, sono sempre dei giochi in cui della gente si spara inseguendosi in 100, che va bene, ma noi che siamo della terza età videoludica ci rompiamo un po' le palle. Si era parlato, quando è uscito, abbastanza, anzi tanto, di Hellblade. Devo mettere il timer, se no andiamo in libertà, che non va bene, che ci prendiamo dei... parlaci un po' di Hellblade 2, di quello che sai, di quello che si sa.
Ancora si sa molto poco, però la cosa importante da dire è che diciamo è stato il gioco con cui Microsoft ha deciso di svelare nome e design della nuova console.
Affermo lì, perché abbiamo la clip della cosa della nuova console. Bassoni totali. È stata annunciata anche dal direttore di Xbox America, che uno quando sale sul palco io due smataflone glieli darei sempre. Però...
And that you could have the power within one night to dream 75 years of time.
Bassoni, randellate, una voce un po' fuori dal tempo, retro. Dica, dica.
Questo trailer è esattamente quello che potrebbe essere quando vedete nei cinema che ti fanno vedere che c'è la sala Atmos,
sì,
o gli spot del Dolby. È esattamente quella roba lì, effetti sonori.
Con una voce che un po' carezzevole e un po' inquietante.
Da comunicato radiofonico degli anni
Sbarco
70.
Sulla luna.
And then you would get more and more adventurous.
Si vedeva avventura,
una macchina che va,
un gioco di macchine,
un gioco di calcio
e basta. Tre situazioni: avventura, sport, automobili.
Master Chief che chiude
e Halo, giusto?
Ah, è un momento Halo. Avevamo già parlato forse di questo fatto in altre situazioni. La grande fantasia degli ingegneri Microsoft, che hanno chiamato una console Xbox e poi quando esce diciamo una specie di PC già fatto per il gaming, eccetera, l'hanno chiamato X, perché...
Series X.
Sì, X quindi. Sì, la loro idea di questa
c'è una X.
Scatola X, serie X. Quindi, bene, bene la creatività. Abbiamo anche il trailer di Hellblade, lo vogliamo sentire?
Sì.
Vediamo se è lui o se ancora sta andando quello vecchio, perché ancora io qua la macchinetta l'ho capita. Eccoci qua. Questa tecno vichinga o qualcosa del genere è il trailer di Hellblade 2. Hellblade, e avete sentito anche delle voci che sussurravano. Hellblade è un gioco importante sia da un punto di vista ludico che da un punto di vista culturale, perché è un gioco, è uno dei titoli che hanno un po' scollato lo stigma o perlomeno l'idea che di malattia mentale non si potesse parlare nei videogiochi.
Sì, è infatti un gioco ambientato comunque, insomma, legato alla mitologia norrena. Si parla di vichinghi, però la protagonista è una protagonista con seri problemi proprio a livello...
Ha dei disturbi psichici.
Il gioco, insomma, li racconta anche grazie all'aiuto dell'università, di studiosi dell'università...
Non mi ricordo più.
Un'università inglese,
sì,
che, insomma, hanno... cercato di trasferire nella sceneggiatura tutte le sensazioni, alle volte distruttive, oppressive, che chi soffre di quei disturbi sente, e il giocatore, empatizzando con il protagonista e trovandosi in alcune situazioni in cui avverte la sensazione di pericolo, di soffocamento, sì, di morte, sì, riesce insomma a entrare un attimo, a capire quale può essere la difficoltà di uscire da una situazione del genere.
Cambridge.
Okay. Quindi con l'aiuto dell'Università di Cambridge hanno costruito un gioco in cui la protagonista, l'eroina, è una persona sofferente, psicotica, ma è una persona per altri versi, quello dell'eroismo, del tutto funzionale. Ma oltre a questo elemento lodevole del gioco, il gioco è anche interessante in sé. Io il Blade 1 non l'ho fatto, confesso.
Il gioco è abbastanza interessante, diciamo che a livello ludico poi non ha ambizioni di rivoluzionare il genere a cui appartiene, che è quello dell'action adventure. È importante però anche perché è stato fatto da un team molto contenuto, si chiamano Ninja Theory, che sono appunto inglesi, ed è una produzione, se vogliamo, indipendente, perché se lo sono costruiti da solo e pubblicati da solo, il primo, che però aveva, insomma, a livello tecnico, le stesse caratteristiche.
Il livello è come se fosse un tripla indie.
Esatto, un tripla indie. Poi è successo che il team sia stato acquistato da Microsoft, che adesso appunto ce l'ha come team interno, che fa produzione esclusivamente per le sue console.
Addirittura di prestigio, perché con un titolo di lancio per nuova console.
Esatto, e proprio per questo insomma l'ha scelto per lanciare e presentare il design di Series X. Devo dire che il primo Hellblade era un po' autoconclusivo, perché insomma c'era un momento di realizzazione poi della protagonista e un momento di sfogo che sembrava non far presagire ad una continuazione. Il brand però insomma è stato molto apprezzato dal pubblico, quindi averlo ripreso anche delle finalità commerciali evidenti. Un'altra cosa interessante è che la protagonista, Senua, è stata interpretata da un'attrice che secondo me è stata bravissima, insomma, ha fatto proprio performance capture ad altissimi livelli, ed è curioso perché lei era stata assunta come videomaker per fare video dietro le quinte, poi in attesa di trovare un'attrice gli hanno detto vabbè, intanto puoi provare tu, così proviamo le tecnologie di performance capture. È piaciuto così tanto insomma il risultato della sua interpretazione che l'hanno tenuta, l'hanno confermata, e in effetti la bellezza del trailer, se andate a vederlo, è anche proprio legata all'interpretazione, all'espressività facciale. C'è questo canto che sentivate, che è un canto tribale in cui Senua proprio è sfrenata, si libera completamente, certo, di tutti i suoi istinti, e c'è anche delle espressioni.
Sì, lei è una normalona, perché l'avevamo premiata ai Draghi d'Oro, è una normalona crucca, simpatica, alla quale è capitato in sorte di interpretare un personaggio così centrale, così importante.
Io su questo vorrei dire che tifo in maniera sfegatata per Ninja Theory, sia perché secondo me non hanno mai avuto il successo che effettivamente si meritano, perché tutti i loro giochi, da Heavenly Sword, ma anche con il remake di Devil May Cry, erano solidi e belli, e soprattutto perché sia nell'era PlayStation 3 che PlayStation 4 sono stati per distacco lo studio che riusciva a fare il miglior performance capture, ma anche tuttora è a livello di Death Stranding su giochi fatti anni prima. Nei primi c'era Andy Serkis, che di
vero,
fatto
anche in
collaborava
Sword
con loro, sia in
Heavenly
Sword che in Enslaved.
Va bene, veniamo a un altro titolo che ha una storia molto strana. C'è il trailerino, ma non mi ricordo in cosa consista. No, questo qui devo averlo caricato male. Comunque, The Wolf, come si chiama? The Wolf
Among Us.
Lì qua, com'è la questione? È fallito lo studio di sviluppo?
È fallito lo studio di sviluppo che era Telltale Games, che si era specializzato in avventure moderne, quindi molto dal piglio molto narrativo, c'era poca interazione, semplicemente l'obiettivo del giocatore era quello di orientare gli eventi della storia prendendo delle scelte all'interno dei dialoghi, delle
Forse
scelte morali.
L'evoluzione migliore possibile dei libro game.
Bravo, una bella.
Era un po'
un bel
dei libro game con un'estetica spesso molto vicina ai fumetti,
sì.
E che avevano anche un insomma, l'esperienza di gioco era appagante, bella, perché eri immerso in un mondo artistico in cui le inquadrature sono fisse, tu ti muovi.
Più che altro ti dava effettivamente l'idea dell'oppressione, perché quando tu dovevi prendere una scelta che influiva sulla trama, quella dovevi prendere in poco tempo e te la portavi dietro.
Certo.
Hai salvataggi, altre cose da rifare. Quella decisione è.
E il gioco che li ha, diciamo, portati un po' al successo è stato la prima stagione di The Walking Dead.
Sì.
Poi, fra l'altro, loro hanno ripreso la formula, non solo insomma la formula ludica, ma anche l'idea di basarsi molto sui giochi su licenza. Quindi hanno acquistato le licenze di Batman. Anche il primo The Wolf Among Us era comunque un gioco su licenza, perché c'è il fumetto,
sì.
Game of Thrones, Borderlands. Però diciamo che evidentemente poi si è un po' spento l'entusiasmo del pubblico. Loro hanno anche fatto pubblicazioni a episodi. Anche quella formula lì, diciamo, nel 2013 andava bene, negli anni successivi.
Ah, è vero che uscivano come fossero gli albi di un
esatto.
fumetto.
Esatto, e vabbè, insomma, sono falliti completamente e c'è stato questo questa rinascita, perché lo avevano annunciato The Wolf Among Us prima del fallimento. Poi purtroppo, insomma, è successo quello che è successo. Adesso invece sono stati salvati in extremis da un investitore.
E quindi aspettiamo che esca The Wolf Among Us. L'ultimo, ma il tempo è scaduto, quindi lo citiamo soltanto, è Ghost of Tsushima, di cui è stato mostrato un trailer. E, insomma, Ghost of Tsushima è un gioco di Giappone medievale in cui bisogna menare con la katana.
Sì, è stato annunciato ormai parecchio tempo fa, l'avevamo un po' perso, non si sapeva se sarebbe...
Con i flautini, come al solito, shakuhachi come se piovesse.
Video bello, ma sì. Forse con un po' poca personalità. Non sembra particolarmente... non avere il piglio, per dire, di Sekiro, con cui condivide anche parte dell'ambientazione.
Sì, sono periodi diversi del Giappone premoderno, ma in ogni caso, visti da lontano, da casa nostra, è sempre della gente con le spade che si mena, con lo shakuhachi che suona in sottofondo. Eccolo qui. E c'è già stato Sekiro, cioè è molto complicato, no?
Sì, ma in generale diciamo che anche a livello proprio di meccaniche di gioco questo sembra molto regolare,
è
triviale. Non,
fatto
non lo
da
so.
Uno studio che effettivamente non è che abbia mai avuto degli highlight clamorosi, perché Sucker Punch viene da Sly Cooper nella prima PlayStation.
Sì, anzi, poi ha fatto
PlayStation 2.
Poi ha fatto... Infamous,
sì. Vabbè, dei titoli anche discreti, ma niente che
discreti,
faccia.
Che, esatto. Quindi. È che probabilmente questo... hanno preso il piglio e il lancio con la presentazione di questo e si sono un po' caricati. Si è caricati di aspettative.
Vedremo.
Bisogna capire.
Vedremo. Comunque c'è della gente che. Poi. È un po' quella cosa che se non spacca è molto canonica. E te ne rendi conto? Abbiamo sforato col tempo, quindi diciamo gli annunci di The Game Awards 2019 finiscono qui. Abbandoniamo l'argomento The Game Awards 2019 per questa puntata. Alla fine di Joypad, che effettivamente siamo alla seconda puntata, quindi un po' le regole le facciamo giocando. Abbiamo stabilito che alla fine c'è argomento a piacere e sono dei piccoli consigli che diamo a proposito di questo o di quello. Siccome siamo molto a ridosso delle vacanze di Natale, non ci sentiamo di darvi dei consigli per gli acquisti, perché effettivamente il mercato si fa tutto fra ottobre e novembre. Chi è disperato comunque farà una scelta di merda, diciamolo. Andrà in un negozio, in un grande magazzino e comprerà qualcosa per qualcuno che sa che gioca e verrà cambiata il 28, cioè dopo Natale.
Quindi vi suggeriamo dopo Natale come cambiare
con
i
cosa
regali.
Cambiare quella chiavica che vi hanno regalato.
Sì, a gennaio poi non ne parli. Adesso parliamo di piccole cose che ci piacciono e che funzionano sempre e inizio io. Allora, un po' di tempo fa vi ricorderete che esisteva uno studio di sviluppo americano che ebbe un successo incredibile. Centinaia di milioni di persone giocavano ai loro giochi e ci giocavano su Facebook, erano i giochi di Facebook. Poi i giochi di Facebook sono proprio come mondo, sono spariti, io non ci gioco più, forse quelli del Buongiornissimo Caffè ci giocano ancora. Voi conoscete qualcuno che giochi su Facebook?
Over 65, sì, diversi.
Così,
sì, però si fanno i solitari adesso, cioè non è che giocano a Farmville.
Sì, può essere, può essere. Stavo pensando a mio padre che gioca a solitario, per cui gli abbiamo dovuto comprare un computer con Windows XP apposta da 15 anni e ha un quadernino dove segna le partite che vince. Vuole arrivare a 100.000 partite.
A quanto è arrivato?
14.000.
Ma perché?
È del 44, non credo ce la farà.
No, però bisogna anche dire che Watson e Crick non erano due cretini, e se uno è ossessivo è sempre bene che guardi al DNA dei genitori. E è proprio di Zynga che vi voglio parlare, perché Zynga, oltre a questi giochi, i vari Ville, Farmville, Cityville, eccetera, che uscivano uno dietro l'altro e avevano sempre un successo incredibile, anche se poi non so quanto, sì, all'inizio avranno anche monetizzato, ha fatto due altre cose, secondo me, rilevanti. Il poker, c'è un poker di Zynga che funziona, che è fatto bene, e soprattutto Drop 7. Drop 7 è un gioco nei confronti del quale io ho un trasporto sentimentale, credo da quando è uscito, ma sarà 7-8 anni fa, qualcosa del genere. È un puzzle game nel quale bisogna costruire, è molto difficile da spiegare ed è molto facile giocarci. In Drop 7 tu devi tenere insieme, se proprio dobbiamo pensare a un mondo di totali incoscienti di qualunque forma di gioco, Forza 4, è fatto come Forza 4, dall'alto cadono dei dischi, non devi però mettere in fila delle quaterne o cinquine di cose uguali, no, devi fare in modo che questi dischi che sopra hanno un numero siano in righe o colonne lunghe quanto quello che c'è scritto, cioè se viene giù un 1 tu lo piazzi, l'1 scoppia. Se viene giù un 2, lo devi mettere di fianco a un'altra cosa, così fanno 2 e lui scoppierà. Devi farli scoppiare continuamente, mentre scoppiano questi dischi producono un effetto nei dischi vicini, cioè li rovinano e poi alla fine li fanno scoppiare. Il gioco, come tutti i puzzle game ossessivi, come descrivere Candy Crush, tu descrivi Candy Crush a un'altra persona, ti porta... Sei a Milano, Alpini, non quello traumatologico, e lì, diurno, grazie a Franco Basaglia, non è che ti ricoverino, però ti fanno un ambulatorio psichiatrico e ti danno una mano. E poi in realtà ci giochiamo tutti. Quindi raccontare Drop 7 è complicato, no?
Tutti, no, io non l'ho mai sentito.
No, ma non a Drop 7, a un puzzle game, mai?
Sì, beh, quelli sì.
Drop 7, secondo me, è una bomba, è molto longevo, funziona ed è anche abbastanza DDR, nel senso... bello quadrato, Germania Est, è americano, però ha questo aspetto, queste sono le regole, se sei bravo bene, se no fine, che non è così gommoso come quelli di King, cioè come i vari...
E comunque si gioca su mobile, non più su Facebook, è di Zynga, ma...
No, è quelli su mobile, appunto dicevo, le due cose su mobile che hanno fatto sono... Per me, per quello che ho visto, il poker e Drop 7. Cosa sta facendo il gatto? Sta recuperando... Voi, tocca a Zampa.
Vado io. Io parlo invece e consiglio soprattutto What the Golf, che è un gioco di Triband, uno studio di Copenaghen. Tra l'altro questo gioco era anche tra i candidati al premio ai Game Awards di miglior gioco mobile, mi sembra. È un gioco più che di golf, di mini golf. So che con golf ho preso la tua attenzione,
sì,
Bordone.
Sì, molto.
Dove però tu devi mandare in buca praticamente quasi tutto tranne la pallina. A volte lanci la mazza, a volte lanci una scrivania, un albero di Natale. Ogni, diciamo, livello ha delle regole anche fisiche tutte sue. È super bizzarrone, ma è incredibilmente divertente. Partite semplici, puoi per la storia vincerlo in un modo, puoi arrivare a altri due livelli di difficoltà. È pieno di piccole citazioni di altri giochi, di altri film, di serie TV, ed è strepitoso.
Costo? Qualche euro.
È su Apple Arcade, quindi è nel bellissimo calderone del tutto a 4,99.
Poi uno, se vuole, lo prova per un mese. Comunque di Apple Arcade parliamo la prossima puntata,
sì,
magari approfondiamo
anche
un po'.
C'è anche su PC, nel caso Epic Store.
Io invece mi allontano dall'ambito mobile,
sì,
quasi. Cioè vado sulle console, ma su Switch, quindi console ibrida, se la volete giocare in mobilità si può fare. Cito un gioco indipendente molto piccolo che si chiama The Tourist, il turista, ma al posto della I è scritto con la Y, ed è sviluppato da una software house tedesca di Monaco, si chiama Shinen, che nel corso degli anni, penso 20 anni di attività, ha fatto sempre cose molto piccoline, tipo Fast Racing Arcade, Nano Assault, erano giochi sempre legati all'ambito Nintendo, uscivano su 3DS per esempio, tutti con uno spirito squisitamente arcade. Anche questo ce l'ha.
Bello.
È un'avventura in cui si interpreta un turista che se ne va in giro per varie isole, sono isole tutte insomma costruite, tutte pixelate, costruite con la tecnica dei voxel, quindi l'estetica è un po' Minecraft, cubetti, non bidimensionale, tridimensionale. E niente, è un puzzle game, in ogni isola ci sono degli enigmi da risolvere. Il gioco non ti spiega niente, ti lascia tutto, cioè lascia tutto al piacere della scoperta, dell'esplorazione, quindi diciamo che non è molto vecchio stile.
Però tasso di frustrazione alto, basso?
No, tasso di frustrazione basso, si finisce anche in 6-8 ore, è ricchissimo di situazioni perché poi sa anche reinventarsi, ogni minigioco, ogni puzzle ha una meccanica diversa, utilizza anche le varie caratteristiche della console come per esempio il giroscopio, il sensore di movimento, quindi è molto vario, carino, l'estetica è meravigliosa e secondo me è proprio perfetto da giocare insomma anche la sera quando uno non ha voglia di impegnarsi in grandi avventurone. Questo è proprio contenuto nelle dimensioni e nelle ambizioni.
The Tourist con la Y, il mio è Drop 7, il tuo Zampa?
What the Golf.
What the Golf. Citerei per finire Mini Motorways, di cui abbiamo parlato l'altra volta. L'ho detto giusto stavolta, sì? Che l'abbiamo sbagliato. Io ci ho perso. Credo di aver già fatto una decina di ore di gioco.
Capolavoro.
È un gioco, e anche questo è su Apple Arcade. Se proprio avete voglia di ingarellarvi con voi stessi e gli amici e di avere quel momento che dici no, avviene ogni quarto d'ora, ogni 20 minuti, mezz'ora di gioco a Mini Motorways. È la gestione di una quantità enorme di variabili che sfuggono al nostro controllo, e quindi c'è una prima fase in cui dici le voglio controllare tutte, e poi arrivi alla saggezza di quello che va a vivere in Polinesia, fa il pescatore, vive di poco, e dici va bene, schiantatevi, distruggiti mondo, ti ho fatto vivere per quanto sono riuscito e adesso le automobiline sono tutte in coda distrutte. Queste sono le fusa del gatto. Perché non ne produci più? Ah, perché è un po' scioccato dal fatto che gli ho messo la faccia davanti al microfono. E direi che avete ascoltato la seconda puntata del podcast Joypad, ovvero corri,
salta
e spara.
Alla prossima!